With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Black Mississippi. Era il 1918. Io ero solo un ragazzo che calciava sassolini lungo una strada polverosa, le mani ficcate nelle tasche e la pelle tanto scura da far impallidire la notte. Erano gli anni in cui il Mississippi era ancora abbastanza selvaggio da essere abitato da bestie pronte a staccarti qualsiasi cosa ti fosse attardato a tenere a mollo. Le sue rive serpeggianti e paludose davano asilo alle ammuffite baracche di legno dove i negri si rintanavano la notte. Uomini liberi, eppure schiavi incatenati ad un pregiudizio che non voleva mollare la presa sulle loro anime. Suonavano blues e bevevano alcol scadente fino a dimenticare chi fossero. In quelle notti, piene del fumo acre di sigarette rollate da dita rovinate dal lavoro, qualcuno barcollava e finiva nelle acque nere e torbide del Mississippi. Ma è la mia strada polverosa quella che questa storia deve percorrere. E a proposito, io sono Ray Duran. Prendete una moneta da un dollaro e alitateci sopra. Strofinatevela sulla camicia e lanciatela in aria. Ecco, quello era il sole che vedevo tramontare quella sera. Un'enorme moneta infuocata. Grossa com'era, avrebbe risolto tutti i miei problemi se solo fossi riuscita a ficcarmela in tasca. Camminavo a marcia indietro. Conoscevo talmente bene quella strada che per noia negli ultimi tempi avevo iniziato a farmela ad occhi chiusi saltellando e ora camminando dandole il posteriore. Alla fine di quella strada c'era un grosso cancello di ferro. Era l'entrata della villa degli Hardy. Lì la mia maman lavorava come domestica da tutta la vita e da che ne avessi memoria io ero salito fin lì per vederla varcare il cancello agitando il braccio, salutandomi con quel suo sorriso mesto. Ero un figlio bastardo. Il vecchio Hardy aveva sempre avuto un prurito fastidioso nei mutandoni e in un giorno bollente e assolato decise di toglierselo dietro la baracca della rimessa. Aveva trascinato la mia mamma laggiù per un braccio. Lei aveva cercato di sottrarsi a quello stupro, ma senza gridare. Le bocche delle donne negre erano cucite da generazioni di violenze. Aveva abusato di lei, ficcandole nel giovane ventre, me. Nacqui in casa, sotto l'occhio cieco di mia zia Marie, la samba del villaggio. Sperò che nascessi pallido. Invece venni fuori tutto nero e la samba sputò in terra un grumo di catarro misto a sangue. Ero in anticipo. Mi sedetti sul ciglio della strada, sulle stoppie cotte dal sole. Raccattavo dei sassolini polverosi e li lanciavo oltre la strada, verso il fosso che costeggiava all'altro lato. Pochi minuti e la noia mi riempì fino agli occhi come un fiasco. Mi alzai sbuffando e dandomi pacche sul sedere per pulirmi dalla polvere. Poi decisi. Scelsi di infischiarmene di un mucchio di cose. E senza troppi ragionamenti iniziai a scavalcare il cancello. Atterrai dall'altra parte in piedi come un gatto. Chino risalì correndo il declivio, fin sulla cucuzza barbuta della collina. Rimasi nascosto tra le ombre delle querce e guardai. Il fiatone mi seccava la gola e incendiava i miei polmoni, ma era nulla messo a confronto con quello che esplose nel mio cuore. Vidi la mia maman. La vidi nella brezza che faceva ondeggiare l'orlo della sua gonna e che le tirava il ricciolo scuro sfuggito alla cuffietta. La vidi tenere stretto contro il seno il ragazzino pallido. Eppure, ciò che mi squarciò di netto il petto fu il suo sguardo. Nei suoi occhi neri c'era il desiderio di possedere quel ragazzino. C'era la netta volontà di dare qualsiasi cosa pur di averlo come figlio. Così, com'ero arrivato, mi dileguai. Corsi a perdifiato, caddi nella polvere e mi rialzai, aggrovigliato in un intrico di lacrime e muco. Ero cieco e sordo e muto. Sentii i miei sentimenti avvizzire come carta gettata in pasto alle fiamme. Arrivai alla porta di casa sfiancato, speronato ai fianchi da un dolore mai provato prima e impossibile da far tacere. Non varcai la soglia, ma appoggiai la fronte madida di sudore contro il legno tiepido della porta e piansi lacrime dense. Smisi solo quando vidi, attraverso le spaccature delle assi di legno, l'occhio lattiginoso di mia zia Marie. Sembrava una pozza di acqua sporca. Alle mie spalle il sole graffiava il cielo, ferendolo con profondi squarci vermigli, e già l'aria si tingeva della tumida frescura della sera. L'occhio ribolliva, come una polla solfurea, agitando nebbie dense di cattivi presagi. Era la transe. Il suo occhio era uno spioncino sulla porta dell'inferno, e se tu ci guardavi dentro, era certo che dall'altra parte qualcosa stesse facendo esattamente lo stesso. Dal fiume salì denso l'odore salmastro di acque putride e gonfie di carni morte. Ebbi un capogiro, di quelli che rivoltano lo stomaco come una tasca da svuotare. Avevo bisogno di ingoiare aria gialla e cristallina e spalancai la bocca, annaspando come un pesce gatto tirato a riva. Dalla feritoia scheggiata uscì di colpo uno sbuffo di polvere giallognola. Mi investì il viso e mi riempì la bocca. Potei sentire ogni singolo granello rotolarmi giù nell'esofago, precipitando come massi nel nero pozzo della mia gola. Mi scollai dalla porta e presi a tossire violentemente, piegandomi sulle ginocchia e cercandomi la gola con le mani. Fu in quel momento di smarrimento che mi arrivò alle spalle e mi cinse con le braccia. Annaspavo in una confusione di suoni e luci. La seta del suo panciotto deliziava la pelle della mia guancia e le sue braccia erano intricati rami di liane robuste e tese. Il suo viso non aveva contorni stabili. Continuava a sciogliersi e a deformarsi, come la superficie di uno stagno toccata da una pietra lanciata di piatto. Mi lasciò andare sulla sedia a dondolo di zia Marie e le diede un colpetto con la punta della scarpa per farla dondolare. Veleggiavo. Lo vidi darmi le spalle e allungare una mano nodosa verso il viso sgualcito e scavato di mia zia. La mano lo coprì un solo istante e un attimo dopo mia zia era tornata giovane e polposa come una pesca matura. La vidi incredula toccarsi la faccia. Mi guardò solo un momento e vidi che i suoi occhi erano neri e bui come stanze vuote. Sghignazzò a sinistra, poi si dileguò. E quella fu l'ultima volta che la vedemmo. Quanto a me, caddi in un profondo e torbido sonno. Sognai? No, non credo. Nella mente avevo impressa una sola immagine. Nella mano stringevo una fotografia della collina spazzata dal vento, dove mia madre abbracciava il ragazzino pallido. Vedevo l'odiosa immagine apparire nitida. Poi, come fosse una pellicola dimenticata distrattamente sotto la lente di un proiettore, ne vidi i bordi arrostire, arricciandosi a causa del calore. Bruciavano entrambi in un tripudio di carta e pellicola ribollente, ustionandomi il palmo della mano. Quando mi destai di colpo, ero gelido e rigido, come la carogna di un cane morto sul ciglio di una strada in pieno inverno. Solo la mano sinistra pulsava e scottava. La guardai fremendo e scoprì una grossa vescica nel centro del palmo. Aveva una bizzarra forma interrogativa. La testa mi ricadde pesantemente sul cuscino. Come una pietra legata al collo, l'odio mi trascinò a fondo, dove le acque si facevano più buie e irte di pericoli. Gli occhi ben presto si chiusero e io mi addormentai sul letto scuro di un fiume sconosciuto. Mi destai lentamente, come emergendo da un letargo profondissimo. Quasi mi parve che il cuore fosse spento e stesse tossendo per riprendere la marcia nel mio petto. Ero morto? Mi guardai la mano, convinto di essere solo preda di un sogno terribile creato dalla mia infelicità. Invece, la vescica era lì. Beffarda e molle, stava accucciata nel mio palmo umido e pallido. Richiusi di scatto la mano, imprigionando il dolore pungente e la vista di quel pruriginoso interrogativo. Era ormai giorno fatto quando finalmente arrancai fino alla cucina desolata. Mi sentivo come fossi reduce da una sbronza che non aveva messo ritegno. Fino a quel momento avevo passato in rassegna con lo sguardo ciondolante le assi rigate e screpolate del pavimento, e quando alzai gli occhi per appoggiarli stancamente sul tavolo, mi ritrovai a fissare le pallide pupille giallognole di un serpente acciambellato su se stesso. La sua testa era grossa come un pugno e ciondolava pigramente. Quella vista equivalse per i miei sensi intorpiditi ad una meschina secchiata d'acqua gelida sui reni. Tra le spire serrate, il serpente teneva in caldo un uovo. Poi, senza darsi pena di essere frettoloso, il serpente iniziò placidamente a sciogliersi dalla posizione nella quale si era arrotolato e scivolò via come un'ombra leggera sul pavimento. Rimasi incollato ancora qualche secondo alla parete contro la quale la mia schiena tremolante aveva attecchito. Poi mi scollai e mi avvicinai all'uovo che roteava lentamente su un fianco. Allungai la mano marchiata e lo presi. Era tiepido. Lo posai nuovamente sul tavolo e vi poggiai sopra il palmo. Con una leggera pressione lo iniziai a far rotolare. Il guscio iniziò a fratturarsi crepitando. Mi sedetti al tavolo, lo sbucciai e morsi il delizioso uovo sodo. Al secondo assaggio, la luce diurna vacillò. Mi voltai verso la finestra, ma la tendina mi impediva la visuale. Uscii allora fuori e vidi che il cielo era limpido, ma orlato da grossi risvolti scuri e tumultuosi. Sbocconcellando il mio uovo, mi incamminai verso il bordo livido del cielo. Quando mi infilai in bocca l'ultimo pezzetto di uovo, mi accorsi di essere davanti il cancello sbilenco del vecchio cimitero Lafayette. Mi guardai intorno lievemente confuso. Poi sentii indistintamente le corde di una chitarra che venivano percosse. Era un pezzo di buon blues e mi consolò come un bicchiere di liquore. Seguii le note bollenti camminando sulla terra umida e brulicante e trovai il singolare chitarrista seduto su una tomba ammuffita. Sapeva che ero lì, eppure continuò a suonare ignorandomi deliberatamente. Avevo sempre pensato che il diavolo fosse di pelle bianca e invece, proprio lì davanti a me, se ne stava un negro infilato in un completo gessato nero, rigato da lunghe linee rosse. Pensai che avesse davvero stile. Come gradendo il mio pensiero, decapitò la strofa che stava suonando e poggiò delicatamente la chitarra contro una lapide sbeccata dal tempo. Una folata di vento improvvisa mi arrivò alle spalle, spintonandomi a tradimento. Mi voltai e, alzando lo sguardo, notai che il cielo era stato inghiottito in una corolla di nubi nere e tumultuose. L'aria era pervasa da una potente elettricità sospesa. tornai a guardarlo. Mi teneva puntati addosso i suoi grossi occhi. Dentro ci vidi riflesso il cielo ribollente e oscuro. Indietreggiai e aggiunsi un ulteriore passo indietro quando mi sorrise. Era la cosa più spaventosa che avessi mai visto. «Sapevi che i morti adorano la musica?» mi chiese a bruciapelo con una voce di velluto. Agitai la testa in segno di diniego. «L'illude di essere ancora vivi», rispose. Non smetteva di fissarmi con quegli occhi torbidi e sentì la superficie della mia mente fratturarsi, crepitando come un guscio d'uovo. Poi si spensero. «So che possiedi un desiderio nel profondo del cuore, ragazzo». La sua voce mi blandiva come una carezza. «Così profondo da non aver mai visto la luce del sole». Lo sentivo aggirarsi come un cane famelico dentro il mio cuore. Fiutava i miei pensieri più oscuri e inconfessabili. Istintivamente mi portai le braccia davanti al petto. Mi sentivo derubato e violato. Il diavolo allora si ritrasse guardandomi con un'espressione ironicamente mortificata. «Oh, non volevo essere scortese», disse nascondendo un sorriso da coccodrillo dietro la mano. Era come un grosso gatto che tiene la zampa pelosa premuta sulla coda del topo. Poi piegò la testa da un lato e mi confessò stizzito che odiava aspettare. Alzò un dito sul quale spiccava una puntita unghia perlacea e iniziò a rotearlo. Intorno a me tutto iniziò a fremere, poi a pulsare concitatamente. Vidi le ombre allungarsi ingoiando la luce del giorno. Vidi le nubi scure scontrarsi tra loro e un corvo crollare a terra stordito. Lo vidi agitare le zampette al cielo e roteare gli occhietti scuri. Vidi il suo piccolo petto fremere. Lo vidi morire e irrigidirsi e poi prepararsi ad essere divorato dagli insetti che iniziavano ad aggirarsi attorno alla sua carcassa. Tutto questo avvenne nel tempo di un mio respiro. Poi il dito si fermò e il tempo riprese la sua monotona marcia. Il diavolo allora si alzò e mi fece cenno di seguirlo. Lo guardai confuso, aspettandomi in verità di essere ghermito da qualche bestia alata e portato nel luogo stabilito. «Non vorrai farmi intendere che dopo tutto questo ti spaventa l'idea di fare due passi?» Me lo disse sinceramente sconcertato e io mi sentii un perfetto idiota. Mi incamminai dietro di lui, seguendo il suo passo attraverso il fondo scuro della notte. Giungemmo a un crocevia polveroso e desolato. In verità non ricordavo di averlo mai visto prima. Lì ci fermammo. In un battito di ciglia, il diavolo era sprofondato in una poltrona di cuoio al centro esatto delle due strade. Quella notte scoprì due cose. Il diavolo esisteva veramente e non amava stare in piedi. Sorridendo mi porse la sua mano. In cuor mio sapevo di dovermela battere senza voltarmi. Ero certo che non mi avrebbe inseguito. Mi sembrava stesse troppo comodo. Eppure lui non aveva mentito. Nel profondo della mia anima si aggirava davvero Carponi un desiderio bastardo. Io volevo essere bianco. Avrei dato qualsiasi cosa pur di sbarazzarmi di quella pesante pelle da negro e potermi infilare nella candida e soffice pelle di un bianco. Volevo essere guardato come la mia mamma aveva guardato il figlio degli Ardi. Volevo avere la possibilità di afferrare il futuro per la gola e costringerlo a darmi quello che volevo. E senza battere ciglio mi allungai e afferrai la mano del diavolo. Era ricoperta di calli coriacei. In quella stretta bollente sentì la vescica spalancarsi e avvertì unghie affilate grattare e scavare nella mia carne un cunicolo. Qualcosa mi solleticò da dentro. Era un dannato prurito insopportabile. E poi il diavolo mi lasciò andare. Non mi sentivo molto diverso da pochi minuti prima e soprattutto, guardandomi le mani, mi accorsi di essere ancora negro. Prima però che potessi proferire parola, mi puntò contro la testa caprina di un bastone in mogano. Poi lo roteò falciando l'aria, indicandomi il fiume. Prima di formulare un pensiero coerente, ero già in corsa. Mi precipitai fino al fiume, dove le acque putride e stagnanti lambivano la riva ricoperta di fitta vegetazione. Dal cielo schiumoso emerse la faccia curiosa della luna a illuminare la notte con la sua pallida luce. Fermo, su un pontile mozzo e abbandonato stava un ragazzino. Mi avvicinai e quello si voltò lentamente. Era il figlio degli Ardi. Aveva gli occhi aperti, eppure erano spenti. Mi avvicinai di qualche passo. Sentì le assi marce scricchiolare sinistre sotto i miei piedi. Il ragazzino si mosse d'improvviso come una bambola caricata a molla e si sfilò la camiciola da notte. Nudo, sotto la luce lunare, la sua pelle riluceva di un biancore abbacinante. Come mosso da istintiva fame omicida, gli fui addosso. Lo afferrai per i capelli sottili e trascinai la sua testa sott'acqua. Prese a dibattersi, agitandosi e alzando spruzzi di acqua paludosa. Il polso mi doleva e con un improvviso colpo di reni il giovane Ardi riemerse. Boccheggiava spasmodicamente, succhiando l'aria umida della notte. Con un filo di voce chiese aiuto. Invocò sua madre e pianse di terrore. Un odioso senso di colpa mi ghermì, spingendomi sotto il naso il palmo della mano pietosa della misericordia. Vacillai, ma non potevo. La mia anima già bolliva nelle acque sulfuree dell'inferno e io avevo un desiderio da riscuotere. Montai sulla schiena nodosa del ragazzo e gli spinsi con rabbia la testa nuovamente sott'acqua. Ben presto smise di agitarsi e le rane ripresero a gracidare placidamente. Mollai la presa e tirai la mano fuori dall'acqua. La sua testa rimase a galleggiare a faccia in giù. Mi misi in piedi e mi guardai le mani assassine. In quel momento vidi il nero della mia pelle gocciolare via dalle punte delle mie dita. Come inchiostro si sciolse sotto il potente effetto di un solvente e la mia pelle divenne candida come quella del giovane Ardi. Risi a pieni polmoni saltellando sotto la luna. Poi udii poco distante delle voci. Mi voltai e dalla fitta vegetazione vidi sbucare una donna nera. Si piantò le mani sui fianchi generosi e mi ammonì. «Cosa diavolo ci fa un ragazzino bianco da queste parti?» La risposta sarebbe stata troppo lunga, perciò scappai, correndo come un pazzo lungo la strada polverosa che mi portava lontano, verso la libertà. Vagai per giorni per le strade di New Orleans, dannatamente ubriaco di euforia, fin quando non venni raccolto da un coltivatore di tabacco. Mi portò a casa sua, da sua moglie, in attesa che qualcuno venisse a reclamarmi. Ovviamente nessuno venne mai, come mai entrai dalla porta principale. La signora Rainey avvertiva chiaramente sotto la mia patina bianca tutto lo sporco di un nero. Decise così di affidarmi alla servitù affinché mi trovassero qualcosa da fare che mi potesse rendere utile. Non eccellevo in nulla, non possedevo particolari attitudini e avevo la cultura di un tubero. Solo in una cosa spiccavo: una totale e generale mediocrità. Questo mi fece guadagnare l'ambito ruolo di tuttofare. Nel tempo che trascorse, impiegai le mie energie e la mia vita ad aggiustare steccati rotti dal bestiame, a ripulire le stalle dal letame e fare legna da ardere. La pelle delle mie mani si spaccava invariabilmente durante l'inverno per il freddo e durante l'estate per il caldo torrido. Fu in un tiepido pomeriggio di aprile che seppi che la mia maman era morta. Yvette, la grassa cuoca negra, ne parlava con una graziosa ragazza creola. Si chiamava Georgette. Non rammento altro sulla fine della mia maman. Solo il sorriso esotico di Georgette è impresso nella mia mente. L'amai da subito. E mentre mi lasciavo alle spalle l'età della giovinezza, vestivo i pesanti abiti della maturità e prendevo in moglie una ragazza bianca con il naso schiacciato da pugile. Non ebbi mai figli. Mia moglie aveva il grembo più arido del deserto. Georgette non mi amò mai. Era legata alla sua gente, alla sua pelle, alle sue radici, avvinta, con la disperata tenacia di una rigogliosa pianta arrampicante al suo orgoglio. La mia anima era andata in pegno per un pezzo di pelle. Avevo mercanteggiato col diavolo per essere libero e mi ero infine ritrovato prigioniero in una terra pallida e straniera. Non fui mai veramente bianco e mi consumai, desiderando Georgette e la sua profumata pelle scura. Il sole sta tramontando. Lo guardo mentre sbocconcello l'ultima fetta di crostata alle pesche che mia moglie ha preparato. Appare dal nulla, come una macchia tumorale sulla cornea dell'occhio di un vecchio. I suoi contorni bruciano nella luce della sera. Poso la forchetta nel piatto e mi pulisco la bocca con la manica della camicia. Sale i gradini della veranda e si siede accanto a me. Adoro il suo panciotto di seta. «Salve, vecchio mio», mi dice sistemandosi sulla sedia. «Salve», gli rispondo, e sono quasi sollevato. Mi lascio andare contro lo schienale e inizio a sentire il braccio sinistro che formicola. «Perdonami la banalità, ma sono in ritardo», mi dice contrito. Gli faccio cenno con la mano destra di non farsene un cruccio. Sento il sudore inzupparmi le ascelle. Il cuore mi si strizza nel petto. Un fiotto caldo di urina mi inzuppa il cavallo dei pantaloni. «Non fartene un cruccio», mi sussurra il diavolo all'orecchio. «Fammi morire da negro», gli chiedo con la voce polverosa della morte. «Non posso, amico. Tu hai scelto di vestire di bianco il giorno del tuo funerale», mi risponde, e dentro ai suoi occhi scorgo il pozzo ardente che mi aspetta. Si alza ridendosela. Poi lo scorgo strisciare via tra l'erba alta che non ho tagliato. Mi imbratto anche il retro dei calzoni di tela e lo maledico mentre il mio cuore sussulta un'ultima volta. Mentre precipito, mi rendo conto di un'ultima terribile cosa. Neanche l'anima mi ha lasciato nera.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.